Allora, benvenuti a tutti a questo primo appuntamento del Jazz Family 2019-2020 e faccio proprio una brevissima introduzione. Tanto benvenuti soprattutto ad alcune coppie nuove, o forse nell'estate sono cambiate, le conosco, le riconosco, non lo so, però diciamo che ci sono alcune coppie nuove e quindi benvenuti soprattutto a loro e dico proprio allora, qualche informazione tecnica e poi iniziamo subito con l'incontro. Allora, quest'anno, per chi è già diciamo, un abitué del percorso, abbiamo aggiunto i sabati rispetto alle domeniche. L'abbiamo fatto per questo motivo. Sappiamo che il sabato è una giornata pienissima, quindi catechismo, di tutto e di più, però abbiamo detto proviamo anche a proporre il sabato, perché il sabato è un pomeriggio in cui siamo forse anche per certi versi più rilassati, se no che c'è la domenica dopo, e magari anche con piacere ci possiamo fermare anche dopo, finito l'incontro, fare due chiacchiere, ci sarà un po' del bazzone, insomma. Così, perché l'idea è anche proprio quella di stare qui insieme in semplicità, in amicizia, insomma, cioè, un bicchiere di, sto dicendo di vino, una gran Coca-Cola, c'è il vino, c'è di no. L'orario, allora, oggi abbiamo deciso di fare le 17, perché noi in effetti abbiamo confermato le 17, che è l'orario della domenica. Se però voi dite, adesso poi magari ci parliamo un attimo, se voi dite che è più comodo iniziarlo alle 17.30, esatto, tranquillamente possiamo mettere come orario di inizio ufficiale 17.30, insomma, e per concludere verso le 19 ci prendiamo l'oretta e mezza di incontro, insomma. Allora, il Jazz Family nasce, adesso dico proprio due cose per le coppie nuove, il Jazz Family nasce, è una proposta di movimento, familiare sconsorzio, aperta a tutti. È un momento di incontro e di confronto tra giovani famiglie, soprattutto noi abbiamo messo come target i 15 anni di matrimonio, ma non è che sono sposato da 16, non può venire, insomma. Che, quindi, giovani famiglie che si incontrano, giovani famiglie che si confrontano con la propria vita familiare a partire da alcune tematiche che ci possono stare a cuore. E che desideriamo anche come famiglie magari approfondire. I momenti di confronto nella vita non so se sono tanti o meno, noi sentiamo tante parole in effetti in famiglia, sulla famiglia, queste parole religiose, sentiamo tanti discorsi sulla famiglia, a volte partecipiamo anche a tante conferenze, che più chi meno, però noi pensiamo anche che sia fondamentale, che siano fondamentali anche momenti di questo tipo, dove non è tanto una conferenza, non è tanto uno specialista, non è tanto uno psicologo, un prete, un teologo, non so chi, che parla a una platea, ma che ci sia veramente la possibilità di provare ad avere un confronto molto semplice, molto sereno, molto aperto sulle nostre vite, insomma. E quello in effetti pensiamo che sia un'occasione di formazione che nessuna conferenza possa sostituire. Mi fermo, io presento adesso, noi abbiamo con noi Don Luca, che stanno presento per chi non lo conoscesse, adesso lo conosciamo tutti, però presento, poi si presenterà da solo. E Don Luca volentieri, lui continua pure risiedendo a Piacenza, per motivi pastorali, di insegnamento universitario, lui comunque ci tiene anche, che secondo me è un segno prezioso, ci tiene ad essere presente lui a questi incontri, cercando di essere un po'. Lo conosciamo come Luca, il provocatore barra moderatore barra quello che giustamente insomma tira anche il filo del discorso alla fine, perché il confronto va bene, però alla fine c'è anche poi l'esigenza di uno che dico ok, sintetizziamo cercando di portare a casa questo. Lui su questo lo sappiamo che è molto bravo anche a provocare, è molto bravo anche a quindi stiamo tutti sereni, lo sappiamo che uno interviene, ma a volte lui giustamente lo stroppa, cioè, quindi stiamo sereni, è una palestra di vita, lui lo fa apposta, lui di suo non sarebbe così. Quindi confronto molto sereno, però che ci tiene, lui è anche responsabile del movimento, quindi è anche responsabile del movimento e quindi diciamo a maggior ragione per certi versi può anche aiutarci e anche ad approfondire quello che può essere anche diciamo la sensibilità del nostro movimento su alcune tematiche. E, anche se l'obiettivo chiaramente di questi confronti non è tanto quello di approfondire solo la nostra spiritualità, è quello di fare un percorso insieme anche con le famiglie che non fanno la nostra spiritualità, però lui come responsabile credo possa anche aiutarci a dare magari anche quel taglio su alcune tematiche che può essere sicuramente interessante per quelli che ordinariamente diciamo non frequentano la nostra realtà. La tematica di quest'anno è quella degli esercizi, che fa un po' da sfondo a questi incontri, che è la tematica della trasfigurazione. E noi come Jazz Family abbiamo deciso di continuare, dopo mi fermo, volevo parlare molto meglio, dico solo queste cose, abbiamo deciso di tenere la tematica degli esercizi come diciamo la tematica dell'anno, che per noi abbiamo lavorato in agosto esercizi spirituali sulla trasfigurazione, ci lavoreranno anche credo agli esercizi adesso e quelli che quindi recupero diciamo. E quindi il tema che fa da sfondo è la trasfigurazione. Sono state giornate molto intense con gli esercizi, abbiamo fatto un approfondimento, un'immersione sul tema, su tante tematiche, in modo particolare sul tema della fede, sul tema dei sacramenti, su tante questioni. E quindi un po' lo sfondo è questo: trasfigurazione, l'esperienza della trasfigurazione, e così desidereremo, così proprio per usare, per concludere, saremmo che fossero quattro incontri, sono quattro incontri molto semplici, però che ci portassero alla fine a fare un'esperienza di trasfigurazione, lo sempre. Cioè, trasfigurazione significa avere la possibilità di essere delle famiglie diverse. Non so quanti cambieranno la vita a questi incontri, però devo avere la fiducia che il Signore lo Spirito parli anche attraverso di noi, anche in questo momento qua, e quindi ci possa aiutare la trasfigurazione. Partiremo con una testimonianza, provocazione, l'idea è sempre questa, partire da una provocazione, una testimonianza che ci faccia entrare nel tema. La testimonianza è... torno indietro. Un ringraziamento particolare quest'anno va fatto alla comunità Amici dello Sposo, comunità di famiglia Amici dello Sposo, che sono questi, sono là, e perché si sono presi a cuore l'organizzazione del Jazz Family. Ci sono qualche parte, hanno fatto tutto loro. Nel senso che hanno curato, come vedete, l'accoglienza, hanno curato la testimonianza, insomma, quindi un ringraziamento perché sono sorpresa a cuore e mi sembrano anche così, insomma, molto, molto motivati e sul pezzo. La testimonianza parte da due amici che vivono in Australia da tanti anni ormai, e lei si chiama
Elisa
e Christopher, riconosco i fratelli così. Elisa e Christopher abitano in Australia, tre bimbi, e ci hanno mandato un audio, gli avevano chiesto un video, ma hanno mandato un audio. Vabbè, siamo meglio che lì. Abbiamo mandato un audio, ascolteremo l'audio. Ci lasciamo provocare un po' sulla tematica anche della fede a partire da questo audio. Poi Don Luca ci aiuterà un po' a contestualizzarlo, dopodiché il recinto è aperto e noi possiamo iniziare il nostro confronto molto liberamente. Bene.
Ciao a tutti. Per chi non ci conosce, siamo Elisa e Chris. Abbiamo due bimbe, Claire di 4 anni, Isabel di 3, e il terzo bimbo arriverà a gennaio, un maschio. Per chi ci conosce invece sa che Chris non ama parlare in pubblico, quindi mi sento un po' imbarazzata, quindi ha chiesto a me di condividere un po' quello che ci è stato chiesto, che è cosa è la nostra esperienza di vivere in un paese, di vivere la fede in un paese fuori dall'Italia. Io e Chris siamo partiti dall'Italia nel 2008-2009, quindi ormai sono 10 anni che viviamo all'estero. La maggior parte di questo tempo l'abbiamo spesa in Australia, con 2 anni passati a Toronto appena dopo che ci eravamo sposati. Prima di tutto quindi vorrei iniziare dicendo che l'Australia ovviamente è un paese secolare, non è basato su radici cristiane, è ancora sotto la regina inglese. E infatti le feste nazionali, ad esempio, non sono cristiane. Australia Day è il giorno dell'arrivo degli inglesi in Australia, Anzac Day ricordano lo sbarco dei soldati australiani e neozelandesi durante la Seconda Guerra Mondiale, e altre feste nazionali, ad esempio, includono il compleanno della regina. Pasqua è più festeggiata con la caccia alle uova, Easter Bunny, i coniglietti, gli Easter Shows con gli animali, e Natale adesso, per rispetto verso le altre culture, non si può più dire Buon Natale, ma ad esempio bisogna dire Buone Feste. Dal novembre 2017 l'Australia riconosce legalmente il matrimonio omosessuale, quindi ad esempio sui documenti per registrare la nascita di un figlio non c'è più scritto padre e madre, ma genitore 1 e genitore 2, ed è diventato un paese in cui se come genitore al lavoro o in giro difendi la famiglia naturale biologica, vieni chiamato omofobo, bigotto, razzista, e sei considerato essere contro l'amore. Lo stesso ad esempio accade al lavoro: se non celebri LGBTQI Day, se non ti vesti di lilla al giorno del Purple Day per celebrare il rispetto verso le comunità LGBTQI e l'inclusione di persone che hanno un orientamento sessuale diverso. Dove viviamo noi? A Sydney, nello stato del New South Wales, il mese scorso hanno reso legale l'aborto fino alla nascita, e anche l'aborto selettivo, quindi se volevi un figlio maschio aspetti una femmina, legalmente puoi abortire. Che religioni ci sono quindi in Australia? È un paese ovviamente misto, quindi sono buddisti, musulmani, cristiani, protestanti di tante denominazioni, quindi battisti, anglicani, ortodossi, chiesa dell'Hillsong, Uniting Church, Day Spring, è presente sia la chiesa cattolica dell'Oriente, quindi Melchiti e Maroniti, che sono originari della Siria, Iran, Iraq, e seguono il rito cattolico dell'Est, e ovviamente la chiesa romana. Quindi in generale devo dire che i Maroniti, i Melchiti, quindi la chiesa dell'Est, è quella anche più presente negli eventi nazionali, ma anche soprattutto in strada, in sfilate per difendere la vita o la famiglia, quindi sono molto più visibili a livello della società che magari la chiesa romana. Com'è quindi vivere da cristiani cattolici in Australia? Molti eventi, ad esempio per i giovani e per le famiglie cattoliche, sono organizzati direttamente dall'arcidiocesi, quindi più a livello della città e della regione, quindi non so, conferenze nazionali per cattolici o eventi per i giovani, i gruppi di giovani sono tutti organizzati dall'arcidiocesi. Uguale nelle le cappelle universitarie sono gestite dall'arcidiocesi, e molti eventi anche legati alle cappelle universitarie, e quindi le parrocchie ad esempio hanno una funzione meno dominante rispetto all'Italia, sono un posto di preghiera, di comunione, ovviamente di incontro domenicale, ma molte attività ad esempio anche per i bimbi o per i giovani sono organizzate direttamente o dalle scuole cattoliche o dall'arcidiocesi stessa. E quindi diventa molto importante, come famiglia cristiana e cattolica, la scelta della scuola, non solo come educazione in generale, ma soprattutto anche come educazione alla fede, quindi scuole cattoliche che abbiano i Bible study, che preparino alle virtù, alla preparazione ai sacramenti, e allo stesso tempo sono in pratica il luogo dove ci sono piccole comunità di famiglie, quindi dove famiglie che condividono gli stessi valori e le stesse virtù si trovano e si aiutano. allo stesso tempo sta diventando sempre più comune, soprattutto qui a Sydney, l'importanza delle comunità, quindi ad esempio comunità Opus Dei o comunità Disciple of Jesus o Mount Schoenstatt, che organizzano molti eventi per le famiglie, molti weekend, ritiri, giornate di preghiera, dove sono disponibili babysitter e attività per bambini. E quindi direi che questo porta alla domanda che ci hanno chiesto di condividere, che è perché scegliamo di praticare la nostra fede in Australia, in un ambiente così diverso. E per me, Chris, credo che sia importante, come ad esempio per i primi apostoli, che l'ambiente era ostile, ma crediamo che se comunque hai ricevuto il dono della fede e hai avuto una grande conversione, allora che sei chiamato a testimoniare. E soprattutto in un paese dove magari o c'è indifferenza, che la gente non sa in cosa veramente credono i cristiani, ma oltre a quello c'è proprio magari l'ignoranza di quello in cui i cristiani credono, i valori, c'è una misinterpretazione di quelli che sono in verità i valori cristiani. Credo che sia importante, ad esempio, come un dono ha detto in una delle ultime omelie, testimoniare non tanto con le parole ma con le azioni, quindi proprio come vivi la tua vita al lavoro o nella parrocchia o a scuola o in generale. E riguardo a questo, ad esempio, vedo nella scuola elementare dove va nostra figlia, scuola materna elementare, hanno ad esempio una messa ogni mercoledì mattina a cui tutti gli studenti vanno, e il Don, un po' come Gesù raccontava le parabole, ogni settimana magari ha una storia da raccontare ai bimbi. Quindi ad esempio nell'ultima messa ha parlato della storia dei tre porcellini, del fatto dell'importanza di costruire la fede su basi solide, ma soprattutto l'importanza che hanno i fratelli e le sorelle nell'aiutare, quindi come i primi due porcellini ad esempio sono corsi nella casa del terzo per ripararsi. Quindi da un lato credo che sia molto bello quello che sperimentano i bimbi a scuola con la messa e poi la preparazione ai sacramenti, o ad esempio i progetti che hanno nell'ora settimanale di religione. Quindi ad esempio non so se a scuola fanno il tema campagne, città e gli allevamenti di animali, così in religione fanno la storia del buon pastore, quindi del buon pastore che si prende cura degli animali e di Gesù che si prende cura di noi, quindi l'immagine di Gesù amico e l'importanza anche di rivolgersi a Maria, la madre di Gesù, come ci può aiutare a conoscere Gesù meglio. Quindi credo che da un lato magari uno dice è difficile avere fede in Australia, ma dall'altro ci sono offerte diverse, c'è anche un appoggio diverso. Però come per me, Chris, comunque è importante ad esempio il legame con il movimento, anche se siamo lontani fisicamente, però ci sentiamo comunque legati in modo spirituale dall'appoggio degli amici, delle persone che abbiamo conosciuto e che ci aiutano da lì. E quindi per noi è un po' come uno sente l'appartenenza alla Chiesa Universale e la chiamata alla Chiesa Universale, allora anche il movimento per noi è un modo per sentirci uniti ai nostri amici di Reggio, anche se fisicamente siamo lontani.
Ma stiamo facendo apposta per metterlo alla cosa, non lo sai.
Io credo che sto invecchiando e sono più buono, ovviamente, ma 10 anni fa avrebbe già preso il microfono, avrebbe lanciato.
Allora, sono molto contento di iniziare questo incontro, grazie, per me è un motivo di trepidazione, di grande speranza, perché ripensavo in questi giorni quando è venuto Giovanni Paolo II a Reggio, incontrando già in tempi lontani, ma tuttavia per me ancora molto presenti, parlando con i preti e con i religiosi presenti in diocesi, diceva: io sono il Papa e sono venuto per dirvi coraggio, ma sono venuto anche per sentire da voi il coraggio, perché anche il Papa ha bisogno di questo sostegno, appunto, di tutti i credenti. Ecco, io vedo questo momento, giusto come diceva Corrado, non semplicemente come una conferenza, sempre di più, almeno capita a me, per non perdere tempo le conferenze me le guardo su YouTube, che posso fare anche mentre viaggio senza perdere il tempo in attese inutili, così, mentre la possibilità di incontro conserva una forza assolutamente unica e secondo me attualissima, appunto, che è quella di uno scambio personale, di un dono reciproco, che non avviene quando si è puramente un po' di al di là della ragione per cui uno è qua. Sono contento che ciascuno porti davvero il suo contributo, il suo dono, di cui tutti abbiamo bisogno, io personalmente per primo. Allora, provo, dopo l'inquadratura della provocazione, sembra che uno debba fare la furia devastatrice, vorrei fare un quadro realistico che mi piacerebbe che fosse percepito come tale, cioè quello che dice Lisa, che in Australia vivono ordinariamente e quotidianamente, anche con una sostanziale serenità di fondo, no? Perché decidendo di andare a abitare là, sai che non sei qua, quindi accogli, no, una cultura anche diversa. Qui forse non l'abbiamo ancora fino in fondo registrato, ma ho l'impressione invece che dobbiamo renderci conto che sta arrivando anche molto rapidamente, anzi già arrivato, questo stesso clima culturale. Allora provo a dirlo in termini molto semplici, magari non con le mie parole. Ad esempio, leggevo nel libro che Cardinal Ouellet, che presiede la Congregazione dei Vescovi, ha scritto appena prima del sinodo per l'Amazzonia, sul celibato dei sacerdoti, fa un quadro iniziale dove la Chiesa emerge in tutti i tratti di cambiamento nei quali l'unica cosa certa è ciò che sta venendo meno, cioè i giovani, cioè una fede diffusa, cioè per esempio, parlando dei diaconi, si dice sì, ce ne sono diversi ma non si sa ancora bene cosa sono, parlando delle confessioni dice nonostante tutti i tentativi di rianimazione è scomparsa. Qui magari io potrei dire forse qualche scintilla di speranza c'è, ma il suo osservatorio è indubbiamente privilegiato rispetto al mio, quindi un'affermazione del genere va presa sul serio. Di cosa stiamo parlando? Appunto, di un'esperienza generalizzata che, in seguito a questa globalizzazione, con un'accelerazione anche notevole, vede, grosso modo nella vostra età, anzi forse appena un po' più in su della vostra età, una linea di demarcazione netta, no? Tra quelli che si sono formati dentro un'esperienza cristiana che ha dei paradigmi, che ha dei punti di riferimento, e la stragrande maggioranza dei giovani, parlo per esempio dei miei studenti o delle classi da 500 persone, se diversi sono credenti, pochissimi sono praticanti, ma se faccio anche le domande più elementari, è meglio che cerchi di non registrare troppo le risposte con serietà, perché altrimenti uno si scoraggia e dice ma basta che prendiate le statistiche già di 20 anni fa o 15 anni fa, dove il 70%, più del 70% dei cattolici non crede nella risurrezione. Allora, ha capito che insomma forse una situazione come quella là non poteva generare, che no, è ovvio, no? Perché non si sa più di cosa si sta parlando, no? A questo punto, se non genericamente di valori, ma qui non è di questo che si tratta, appunto, parlando di fede. Allora, aggiungo, chi gira per il mondo si rende conto che rapidamente le persone si adattano al contesto dove vivono senza prenderne troppo sul serio nessuno, no? E anche con sincerità, anche con una certa passione, no? Non è difficile, per esempio, a me quasi tutte le sessioni di esami capitano dei ragazzi che dicono musulmani oppure induisti oppure qualcuno che è cresciuto in Cina senza alcuna religione, sto pensando seriamente di chiedere il battesimo. Ed è altrettanto vero che questa cosa succede a molti ex cattolici, no? Che andando altrove pensano di cambiare la loro religione, no? Sinceramente io penso affascinati da qualche cosa, no? A me, ovviamente fa piacere che qualcuno abbia trovato motivi di riflessione e di interesse anche personale dentro i corsi che facciamo. Questa è la situazione, ma non mi illudo che questo significhi quello che un tempo si pensava, quelle grandi conversioni dove uno cambia vita e rimane così. No, è un passaggio, no? Che uno fa. Pertanto la maggior parte delle persone, se questo è vero, vive in una sostanziale indifferenza, cioè il problema di Dio alla fine non è più così urgente, non è più così essenziale, soprattutto alla vostra età, quando ancora siete verso il mondo ai miei piedi, ma insomma tutto sommato stiamo parlando di noi, quindi è giusto che ci ragioniamo. A questo punto rimane, cito un'altra cosa così sempre per non essere io il provocatore, il Papa, che anche qualche volta sta a provocare, nella lettera sulla santità scrive: anche le scuole cattoliche di cui parlava Elisa sono spesso una roba, cioè producono dei ragazzi sostanzialmente che vivono una specie di fede unificata, incapaci di adattarsi poi, uscendo dalla scuola, all'ambiente che li circonda, a trasmettere ancor meno la loro fede, perché è qualcosa di assolutamente lontano dalla vita contemporanea. D'altra parte noi non siamo degli unni, non siamo dei visigoti, siamo dei contemporanei, come è ovvio, e quindi la nostra fede, se c'è, è qualcosa di totalmente fuori dal mondo. Si capisce perché così poco passa. Allora, la mia curiosità, cioè il mio desiderio, è di capire da voi se voi fate parte di una specie di riserva indiana, di un museo archeologico che conserva ancora pratiche tipo messa, tipo rosari, cose del genere, che non so se è la fede, comunque se intendete questo per fede o cosa intendete, come la vivete in coppia, come la condividete in famiglia o a partire dalla famiglia, no? Cioè, voi siete davvero dentro questo cambiamento. Allora, è facile dire quello che c'era perché tutti l'hanno visto, tutti l'hanno registrato. Penso che sia molto difficile immaginare che cosa sarà, no? Però la sfida che ci è posta seriamente sul tema della fede è che cosa è, quantomeno, in questo momento, come la viviamo, in che misura questa davvero vi consente di darvi delle ragioni profonde che sostengono il vostro cammino di famiglia e che in un qualche modo si irradiano a partire dalla vostra esperienza di famiglia. O se invece è un francobollo che ogni tanto si appiccica, un gancio a cui qualche volta ci si aggrappano quando le cose diventano grigie, o una spada che si impugna per giudicare l'altro, o non so che, cos'è, di cosa stiamo parlando, ecco, quando parliamo di fede per voi. Perché mai dovrebbe essere un argomento significativo? Mi avete chiesto voi di parlare di questa cosa, quindi volentieri ci sto, però non capisco quale interesse possa suscitare oggi un argomento di questo genere. Cioè, la mia domanda, al di là di tutto, è seriamente interessata, no? Perché ovviamente io dei punti fermi li trovo probabilmente anche nella mia stessa formazione, li conservo e a mio modo forse anche li trasmetto, ma questa sfida la voglio cogliere in pieno, non voglio pensare, beh, io finché scampo un riferimento ce l'ho avuto e ve lo tengo stretto. Voglio capire cosa siamo chiamati a essere a vivere adesso e quale sfida ci pone il tema della fede oggi. Una domandina così. No, però, cioè, è l'occasione forse anche per voi per mettere a fuoco, poi immagino e spero che di questo poi parliate anche ordinariamente, quindi, e se non lo fate comunque queste occasioni sono un modo per far emergere le questioni vere. Se non è così, però mi piacerebbe che le questioni vere emergessero, cioè delle domande che sono quelle che vi fate seriamente anche di fronte a questi cambiamenti, perché non sono semplici. La cosa più ignobile che possiamo fare è mettere la testa sotto la sabbia, far finta che non ci riguardino, che non ci tocchino, che non ci interpellino anche in una risposta originale, creativa se possibile. È un tema che non affronterei così con i più adulti, perché voglio capire, il motivo è che loro tutto sommato una certa pace ce l'hanno, una certa sicurezza ce l'hanno, cioè stanno tutti sbagliando, il mondo sta andando alla deriva, noi siamo, rimaniamo fermi, no? Ok, se è questo che ci è chiesto facciamo così, ma è proprio questo.
Allora, rompo il ghiaccio io, quindi faccio un intervento appositamente modesto, così siete tutti sereni. Idee così veramente un po', non dico abbraccio adesso, chiaramente ci ho pensato perché avevo sentito la provocazione sulla fede, adesso chiaramente non, è come se non riuscissi a rispondere a quello che ha detto adesso Don Luca, però se penso alla mia fede, diciamo, mi vengono in mente alcune cose oggi che sono queste. La prima è che è come se avessi la percezione che, la butto lì, un po' esagerando, però di un grande patrimonio che io ho ricevuto in modo immeritato. E, cioè mi ritrovo, come diceva lui, per certi versi, questo dono, anche sì, mi sembrano dei fondamenti solidi. E, però è come se mi fossero stati veramente così regalati, donati da altri, cioè penso alla mia adolescenza, penso a dei sacerdoti che mi hanno seguito, penso a delle esperienze comunitarie che ho cominciato a fare adolescente nei campeggi, cioè a frequentare certi ambienti, cioè una serie, un mondo che mi ha in un qualche modo consegnato anche la fede. E che a dispetto di tanti limiti che vedo anche nella Chiesa, che vediamo tutti, io quando penso alla Chiesa vedo sempre una sorta comunque di mamma che mi ha generato in questo, attraverso tante persone. Penso anche alla realtà del movimento, cioè penso alla comunità che sto vivendo, cioè la fede da così, più che una mia conquista, così, di prima tutto mi viene da dire, non. Sì, non. Forse non avrei fede, sarei atto, cioè non so cosa sarei, quindi mi è stata donata, mi è molto chiara questa cosa qua. E, l'altra cosa che mi viene in mente è questa, cioè che per me la fede ultimamente, più che una questione, diciamo, ideologica, adesso non so come termine utilizzare, però se l'ha capito, ideologica nel senso di io ho fede, quindi ho tutto un mondo filosofico etico che è il contrario rispetto a quello che adesso il mondo vive, e quindi mi sento in battaglia col mondo, e quindi mi sento accerchiato, e quindi mi sento di vivere eccetera. Mi rendo conto che la fede è una questione che riguarda il rapporto tra me e mia moglie, prima di tutto, riguarda il rapporto con le mie figlie,
è una tematica che riguarda il rapporto con mio fratello, con i miei genitori, cioè è una questione su cui sta o cade la mia vita familiare, oltre che essere una questione che riguarda l'esterno, diciamo, una questione che riguarda il mio interno. E il rapporto con i miei amici, ci faccio degli esempi. Per esempio, quando noi pensiamo all'educazione dei nostri figli, pensiamo alla fede, cioè non pensiamo solo alla questione, cioè è una cosa che torna, no? Dove li fai fare catechismo, perché lì e non là, che loro citavano la scuola, cioè è una questione per esempio che rientra molto nella questione educativa, no? Almeno per adesso sta rientrando molto, cioè quali esperienze vogliamo inserire i nostri figli, perché lì non è un'altra parte, io e mia moglie delle volte me lo chiedo, se non fossimo cristiani, non avessimo fede, staremmo ancora insieme, basterebbero i valori umani per tenerci insieme. Penso anche al rapporto con i miei amici di comunità, se fosse semplicemente un'esperienza umana dove fondata in un qualche modo su un'affinità umana, starei ancora lì a frequentarli, a non frequentarli, cioè quindi la fede, ecco, non so come ho risposto, però è una questione che riguarda la mia vita dall'interno, ecco, non è solo una questione che riguarda il mio rapporto con il fuori.
Anche per me la fede è importante come identità, proprio come consapevolezza, cioè la consapevolezza di me stesso, cioè attraverso, l'ho scoperta attraverso la fede. E sono sicuramente le radici, e siamo qui anche da Giulia, mia moglie, quello che vorremmo fossero anche poi i frutti. Riallacciandomi al discorso della testimonianza, l'ho provato anche sulla mia pelle, all'estero è molto difficile esprimere la propria fede, perché nel momento in cui esprimi la tua fede, appunto, come si diceva, passi per bigotto, passi per ogni sorta di pregiudizio, appunto, semplicemente perché stai manifestando quello che tu, in quello in cui tu credi. Credo anche però, lasciando il tuo discorso, che cioè, mi piace molto la frase di Giovanni Paolo II, non abbiate paura, per quel, in questo senso che se hai il coraggio di manifestare la tua fede, poi sei anche molto più aperto. Sei molto più aperto al confronto. Sei molto più aperto al confronto, sei molto più aperto proprio all'altro, qualunque sia la sua religione, cultura. Al contrario, credo che invece se hai paura di manifestare la tua fede, di portarla avanti, a quel punto per una paura di essere isolato ti appiattisci sulla banalità della società, per cui a quel punto dici... Non dico cosa penso rispetto all'aborto, rispetto ai gay, preferisco dire accetto e mi va bene così, e sto zitto piuttosto che rischiare di rimanere solo perché ho manifestato quello che credo.
Intanto è un rilancio, lo faccio, se no prendete la parola prima perché così sfruttiamo bene questo tempo.
Allora, mi sembra di registrare innanzitutto che la fede è un dono e mi piace appunto dalla testimonianza di Corrado notare che questa trasmissione, cioè che la fede è un dono in quanto è dato da qualcuno che ce l'ha. Con condivisa, manifestata, insegnata in qualche modo. Naturalmente mi rimane aperta, anzi approfondita, la ragione del mio dubbio che la fede sia un fatto culturale e che tocchi a botta di fortuna di qua o di là a veramente pochi, soprattutto oggi. Quasi a ritornare al tema della trasfigurazione, quei tre hanno visto, il resto del mondo è nel buio, compresi gli altri discepoli, compresi gli altri apostoli. Ma se questa è la fede, allora teniamocela stretta, però mi resta il dubbio che mi rilancio. Cioè, cosa significa e che senso ha se è di Dio che parliamo, che lui giochi a nascondire in questo modo, scegliendo giusto due o tre persone ogni tanto a cui non si sa per quale ragione decide di manifestarsi. Venendo al discorso di Ale, che naturalmente condivido molto, e di questo tante volte anch'io parlo, credo che l'opportunità del pluralismo e del tempo che viviamo è per i coraggiosi. Cioè, è vero che chi è pauroso, insicuro, non ha motivazioni, non ha radici, no? O semplicemente ha interesse a galleggiare su tutte le acque, finisce per essere veramente un essere insignificante che, come è arrivato, passa senza lasciare traccia di sé, ma neanche in se stesso. Perché non è solo un fatto, cioè la manifestazione di ciò che si è non è solo un fatto che riguarda gli altri, riguarda se stessi, no? Cioè la paura di dimostrarsi per quello che si è riguarda me prima degli altri, no? E quindi significa che io mi ritengo un essere non gradevole, comprensibile, amabile, rispettabile, o addirittura delle volte siamo così grami che abbiamo puramente impiego interesse, no, di ottenere un risultato, un consenso, un'approvazione, che ne so, da una persona che è tutt'altro da noi. In realtà sono d'accordissimo, e spero di averlo sempre chiaro questo, che se c'è una persona che è poco degna di considerazione e rispetto, è una persona che si vergogna di quello che è e soprattutto di ciò in cui crede. Perché quello che è, magari pian piano lo può perfezionare, ma ciò in cui crede è ciò a cui tende. Se si vergogna di quello, veramente, ma che persona è? No. A questo punto, credo che sia verissimo che anche noi, rispetto a persone molto diverse da noi, siamo pronti a ammirare e a stimare chi è capace di manifestare, no, la sua ricerca e anche di pagare per ciò in cui crede. Quale che sia la sua fede, no? Ed è vero anche per noi, seppur pochi i cristiani che hanno il coraggio di esserlo, in genere sono in fondo apprezzati, ammirati e persino seguiti. Non per niente i martiri sono l'aratro che scava la terra, no? E la rivolta per fare veramente portare tanto frutto anche fin da sempre, dall'inizio della Chiesa così. E i martiri sono i testimoni che ci mettono davvero la loro vita in quello in cui credono, no? Ecco, se c'è quindi un'opportunità va riconosciuta in questo. Non è il tempo delle persone che conformiste, no? o timide. Poi la timidezza non come tratto di carattere, dico come tratto esistenziale profondo, no? La tiepidezza nel pensare, nel credere, nell'agire, nel parlare, con questo. Quindi non so se vi riconoscete in questo, quindi andiamo avanti, però a questo punto, tornando al punto di partenza, adesso Alle ha parlato di un cambiamento in cui a un certo punto questo per lui è diventato importante, no? Beh, parliamo sempre di colpi di fortuna, cioè la fede alla fine è una tradizione ricevuta, è un dono che qualcuno ha e qualcuno no. Nella misura in cui sottolineiamo il fatto che la fede è un dono, si capisce che stiamo dicendo che la maggior parte delle persone non ce l'ha. E dovremmo concludere che nessuno gliel'ha fatto questo dono. È chiaro la mia domanda?
Allora, non ho la pretesa di rispondere, però mi veniva in mente questa cosa, cioè, quando Gesù parla di fede, a un certo punto si domanda se quando tornerà ce ne sarà ancora di gente che ha la fede, e quindi se lui ha avuto questo dubbio, comunque si è fatto questa domanda, ce l'ha consegnata, e gli evangelisti ce l'hanno tramandata, insomma, vuol dire che effettivamente non c'era da sperare già dall'inizio che fosse facile, ecco, e trovare qualcuno che conservi la fede fino al ritorno del Signore. E tante volte, cioè, e comunque anche i Vangeli appunto ci riportano di gente che se ne andava e diceva che il parlare di Gesù era troppo duro, quindi cioè, questa cosa mi fa pensare che sicuramente non è una questione semplice, cioè non basta fare dei sorrisi, essere accoglienti, portare una testimonianza, perché c'è qualcosa di molto di più dietro, e questo qualcosa di più credo che sia, se non completamente ma in parte, la certezza dell'esserci per un motivo, cioè fare la volontà del Signore, cioè la mia vita ha un significato perché Dio mi ha voluto, no? E la mia fede in Dio sta in questo, cioè nella fiducia che anche nella mia pochezza, nel mio scomparire come polvere nella storia umana, però il mio esserci è stato voluto da Dio. Quindi l'incontro tra la mia fiducia in Lui e il suo desiderio di dare un significato alla mia vita e di esprimere la sua potenza creativa, allora può cambiare qualche cosa. Però
che cosa? Se capisco bene quello che tu stai dicendo, sta al di là della storia, prima e dopo.
Sì, e esatto, però appunto, cioè, Dio, per gli atti creativi che fa, sono destinati a non avere una conclusione, no? Quindi, cioè, io esisto perché Lui vuole entrare nella storia, o sbaglio?
Ma stavo pensando se è un inconcludente.
No, c'è un compimento che però va al di là del tempo, cioè che non è costretto nella categoria temporale come noi la conosciamo.
Sì, allora provo a dire come famiglia questa cosa, o come
sì.
Valeria adulta, cosa significa?
Cioè nei confronti del tema della felicità, cioè per me significa semplicemente stare in pace quando, cioè, che nel considerare che il Signore opera al di là, molto al di là di quello che io posso fare, cioè io comunque ho un limite, quindi quello che io posso fare è dedicare la mia vita a chiedere al Signore di essere capace di fare la sua volontà. Questo per me è quello che io nella mia piccolezza, nel mio limite, posso aver capito e posso fare. Molto
dubbioso
perché
allora prendo un'altra parte, agganciandomi alla testimonianza e a quello che dicevo tu prima, in un contesto magari che non è il mio, dove sono cresciuto, io farei molto meno fatica a dire che sono un buddista piuttosto che sono un cristiano. Questo per dire cosa? Per dire che noi ci troviamo in mano effettivamente un qualcosa che non è semplice, è complicato da spiegare. E io stesso sono in difficoltà perché tutte le volte che magari tento di raccontare la mia fede e raccontare quello che per me è il Vangelo, mi sembra sempre di dimenticarne una parte. Cioè, il cristianesimo è complicato da tradurre e da trasmettere. Dicevo del buddismo, cioè il Dalai Lama è un uomo per tutte le stagioni, Padre Pio non era un uomo per tutte le stagioni, cioè questo quindi è vero che l'oggi è per i coraggiosi, come dici tu, cioè chi non ce l'ha questo coraggio si faccia da parte, ma se abbiamo questa difficoltà.
No, però provo a approfittare di questa tua osservazione. Allora, sono d'accordo che questo tempo ci obbliga ad andare all'essenziale, cioè a riconoscere quali sono quegli elementi costitutivi, indeformabili, no? Che semmai in ogni epoca assumono dei contorni, dei colori anche diversi, ma che sono identificativi. Qual è il centro identificativo della tua fede, della vostra fede, anche con quello, cioè di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di Gesù Cristo. Cioè, raccontare che un Dio è sceso sulla terra e si è incarnato in una persona che alla fine però umanamente è stato sconfitto, non è vincente come strategia di
perfetta, che è stata vincente questa cosa.
È stata vincente perché nell'ottica della mia vita ha spalancato una strada di salvezza che io francamente non trovo da altre parti.
È poco?
No, è tanto. È vero, sul tavolo c'erano in tre, quindi non c'era nessun altro, quindi raccontarla questa ottica di salvezza è faticosa, ma già dire che noi che stiamo un terzo che sta bene, dirgli che anche tu hai bisogno di essere salvato, un mio collega di lavoro dice: ma cosa stai dicendo?
Forse detto così o immagini che ti risponda così?
No, non in questo termine, ma non capiva.
Il termine che non si può condividere.
non capiva, in quest'ottica si scorge anche il tema della redenzione. Quindi se si perde la condizione in cui ci troviamo e si vuole puntare i riflettori su altro, e mi dispiace dirlo, ma sembra che chi sta tirando le fila anche di tutti questi incontri che si fanno per il futuro della Chiesa, ma se non si dice che la persona è stata creata per essere salvata, e per essere salvata vuol dire che in questo momento si trova in una situazione che non è per la sua fragilità umana, non è onnipotente, o comunque non è una cosa automatica, non si capisce più perché della presenza anche di un sacerdote. Se per salvare il pianeta e per salvare la terra dall'inquinamento è sufficiente, se quello lì è il problema, è quello lì il fondo della questione, perché dobbiamo andare in missione, perché i missionari si devono rischiare, per che cosa, se ci fermiamo a quel livello lì. Quindi penso che
condividete questo punto interrogativo o no? Senza voler troppo, no? Cioè non vi siete posti questa domanda? No, perché sennò approfondiamo altrimenti.
Io non ho fatto la domanda.
La domanda, sì, fai una domanda, non prova a esplicitare.
La domanda sulla questione centrale, sul nocciolo fondamentale della fede parte dalla condizione in cui mi trovo. Quindi quando io prego alla sera, quando io prego con la Vale, cioè la preghiera fondamentale che faccio è di dire a Gesù Cristo di salvare me, salva quello che ho di caro io. L'avevo detto anche una volta Don Luca, noi nella fede abbiamo scritto nell'anello all'interno Dio salva, che è la cosa più preziosa che ho, che è la mia famiglia, che è il mio matrimonio, che sono le mie figlie, e che penso che sia quello che è la parola più vera del cristiano, salva me. Quindi
proviamo a fermarci qui, fin qua ci siamo, cioè ha fatto delle affermazioni, posto che ovviamente
tutti siamo chiamati a rispettarci a prescindere, no? Cioè nel senso che stiamo mettendo in campo cose molto intime, quindi questo è ovvio, però non è detto che il suo approccio alla fede sia lo stesso di tutti. Stefano dice: io mi apro alla fede a partire dalla mia esperienza di bisogno di salvezza. Okay. È così per tutti.
Bisogna intendere cosa significa salvezza.
Facciamo questa volta. No, perché dopo c'era la seconda questione, ma su questo non è detto che sia scontato questo fatto.
Per me per dire è più un bisogno di significato. Vabbè, già finito, nel senso.
Rispondo alla tua domanda, poi magari anch'io metto in campo una difficoltà che secondo me abbiamo avuto. Rispondendo a questo, sì, per me la fede, io per come la vivo io, mi ritrovavo un po' nella provocazione all'inizio che facevi delle volte, che la fede la viviamo, viene fuori nei momenti più difficili, di cui così. Per me un po' c'è questa cosa qui, cioè nel senso che io la vivo come bisogno di dare un significato alle cose, e quindi anche alla vita, e quindi anche a quello che mi succede, quindi non è solo un caso, non è fortuna, ritornando al discorso anche della fede, come chi ha fede è stato fortunato meno. Io, per me è quello il senso, almeno per come lo vivo io, o cerco di darlo, insomma.
Certo.
Ma io volevo fare un passo indietro perché non sto a pagarne al fuoco. Cioè, prima quando ti chiedevi chi è chiamato alla fede, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, cioè, ricordi logica, tutti i battezzati hanno ricevuto questo dono, in teoria. Quando tu dicevi, anche non so, tanta gente vuole venire, mi dice che vuole ricevere il dono del battesimo, e quindi come se dicesse voglio ricevere il dono della fede, perché di fatto noi ce la danno lì. Poi parlo di noi che siamo tutti, tra virgolette, dentro. E nella provocazione dell'Elisa, ma è la cosa che mi ha fatto riflettere, quando lei ha detto... E per vivere, penso abbia detto una cosa del genere, per vivere in Australia in questo tempo secolare, e abbiamo bisogno di una grande fede e di una grande conversione. Io dentro di me mi sono detta: ok, la grande fede l'abbiamo sicuramente ricevuta, ma probabilmente a me manca la grande conversione, che poi tradotto è anche la trasfigurazione. Quindi no, beh, dimmi.
No, prova a definire, allora, cioè stiamo cercando di intenderci sui termini.
Scusa Dolce, qui sta registrando, scusa.
Proviamo a intenderci sui termini. A questo punto eravamo arrivati al tentativo di definire cos'è per noi in realtà, nella sua essenza, la fede.
Allora, per me, a me è venuto in mente quello che tu hai detto, gli esercizi, molto proprio a spot, e proprio partendo da un dato che è il Concilio Vaticano II, e per me lì il discorso della fede ha dato un taglio netto anche alla storia della Chiesa, cioè sapere che io sono chiamata alla santità e io sono una persona normale, sono, cioè, una che fa un sacco di peccati, cioè non, questa cosa per me cambia di gran lunga le prospettive. Come tu dicevi, anche 70 anni fa la gente non credeva nella risurrezione, cioè per me questo dato, beh no sì scusa, 15 anni fa,
70%.
Sì scusa, non avrei avuto il dato.
Però è importante anche per contestualizzare, dopo ci torniamo.
Comunque per me è quel dato lì che sembra sempre, salta sempre fuori, una data noiosa, Concilio Vaticano II, per me è molto importante. E da lì sapere che io sono chiamata alla santità definisce nettamente la mia fede, perché se io non so che sono chiamata alla santità o non me ne frega niente, o io tutte le mattine prego soltanto per arrivare a sera, cioè della fede non me ne faccio un tubo e non ce l'ho. E infatti per me è stato anche una scesi imparare a pregare, di chiedere la santità, cioè di diventare, non so, una santa moglie, una santa mamma, una santa amica. Per me questa è stata una scesi, è stata una preghiera molto difficile da fare, perché tu ti rendi conto che sei anni luce dall'obiettivo, non so come dire. E questa cosa nella fede a me ha aiutato tantissimo, quindi per me la fede è sicuramente un dono di partenza che deve arrivare a un obiettivo anche, non dico temporale, però insomma spero di arrivare alla morte che ci sono quasi vicina, mi piacerebbe. E poi un'altra cosa che ho scoperto ultimamente, soprattutto avendo una famiglia, avendo un bambino, quindi il tempo che si riduce enormemente, che la fede va alimentata. Quindi non è semplicemente una scatola che ti regalano quando ti battezzi, una bella medaglietta, va alimentata, e quindi te la devi, cioè il tempo per curare il rapporto col Signore lo devi trovare. Se non lo trovi tu, non lo trova tuo marito, non lo trova nessun altro. Quindi per me la fede adesso, con i piccoli passi che ho fatto, è aver capito che io sono chiamata alla santità. Io devo chiedere questa fede tutti i giorni per arrivare alla santità.
Sì, allora non voglio forzare le testimonianze dentro uno schema, ma cerco semplicemente di tenere il collegamento tra un intervento e l'altro per arrivare alla fine almeno di un incontro con un punto acquisito, no? Cioè, allora, provo a fare questa ipotesi e chi è intervenuto mi dice se si ritrova in quello che ha detto. Stefano parte dall'ipotesi che la fede è la risposta al mio bisogno di salvezza, che, no? Cioè, che Dio risponde attraverso la mia fede alla mia domanda di salvezza, no?
La mia condizione anche umana.
La mia condizione umana, nella quale ci sono tante cose a cui tengo e che voglio che siano salve in un qualche modo, no? Quindi assicurarmi, no, sarà quello che ho detto. Se vogliamo interpretare quello che diceva Francesco, questa luce, vediamo se è possibile, lui sposta l'accento e dice, no, a me più che nel margine, cioè nelle esperienze marginali della vita, interessa trovarlo al centro della mia vita, quindi nel bisogno di senso. Ma ancora una volta, anche questo, se vogliamo, potrebbe essere interpretato come il bisogno della salvezza per eccellenza, cioè il senso della mia vita. Cioè, se non trovo il senso, la mia vita è persa, no? Quindi potrebbe essere conforme a quello che dici tu. Quello che dice la Teti potrebbe ancora una volta rientrare in questa ottica, nella misura in cui lei ha percepito invece che per lei la fede è la salvezza dalla mediocrità, cioè da una vita che alla fine è insulsa, che non ha nessun registro di cambiamento, perché quando uno è già arrivato vuol dire che è morto, no? E chi non trova un orizzonte al quale tendere alla fine è condannato a essere già morto, no? Quindi chi non ha un motivo di conversione significa che non ha un motivo di vita sostanzialmente, no? Banale, io non lo so adesso, non voglio commentare una cosa di cui non conosco i contorni, però registro dall'informazione di oggi che un ragazzo che è morto a 21 anni, i cui amici di tutti gli ambienti, soprattutto della parrocchia degli scout, se ho capito bene, lui ha fatto a 21 anni un funerale civile, però gli hanno cantato una canzone di Bob Dylan che dice che in quel cielo vuoto, però c'è un vuoto, o
o nero o disabitato, non so, qualcosa del genere, però c'è una pianta che fiorisce dove la tua anima, eccetera, eccetera. Cioè, allora, è come il rifiuto di pensare che alla fine la nostra vita sia totalmente cancellata, no? Quindi un bisogno di salvezza che emerge prepotentemente soprattutto in chi in qualche modo afferma di non trovarlo, quantomeno nella fede cristiana, no? Allora,
però non è la stessa cosa per me, cioè, però per me non è la stessa cosa perché non so, cioè, sono provocatoria anch'io. Quando io dico che voglio essere salvato è perché ho paura di non farcela. Se invece io dico voglio, cioè, per me è diverso dire voglio diventare santa o voglio essere salvata. È come dire arrivo dentro al recinto o arrivo più su, non so.
Cioè, quindi è una cosa che tu riconosci.
Cioè, perché io posso essere salvata anche se vado in purgatorio? No, no, cioè, hai detto proprio.
Penso di là, io penso di qua.
Pensi qua?
Cioè, il tema è che appunto lui diceva: io rimetto tutto in Dio quello che amo già adesso, no? Non necessariamente il dopo, l'adesso. La stessa cosa Francesco dice: no, io voglio vivere adesso con il senso della mia vita, perché non mi interessa dopo che la mia vita è già andata, cioè mi interessa di trovarla al centro della mia vita. E se ho capito bene, anche il tuo discorso può essere interpretato in questo senso. Io l'ho letto così, quando tu dici il Concilio Vaticano II mi dice
che la santità è un dono che ho ricevuto, non solo la fede, la santità, perché sono diventato figlio di Dio e cioè santo. Ecco che a questo io mi devo conformare, quindi sta all'inizio e al termine del mio cammino, io mi riconosco distante da questo e con la fede, cioè con l'aiuto di Dio, perché questa è la domanda, capisco di poter raggiungere o realizzare ciò che non è nelle mie forze semplicemente. Quindi di nuovo è una forma di salvezza. Io che sono figlio di Dio, lasciato a me stesso, sono condannato a tradire la mia natura. Così. Quindi in un qualche modo ci siamo, cioè sembra che dagli interventi fatti ci riconosciamo nella fede come via di salvezza, risposta alla mia domanda di salvezza. E pian piano, non so, a forza di interventi, spero che arriviamo alla possibilità di riconoscere che il bisogno di salvezza è molto al di là di quello che viene riconosciuto ordinariamente, quindi forse basta farlo emergere.
No, volevo solo dire che ero molto d'accordo con quello che diceva Ale sul fatto di non aver paura, e aggiungo anche che la fede secondo me è vivere quotidianamente un rapporto con Gesù. Io testimonio la mia fede quando tutti i momenti vivendo, perché vivo con Gesù, perché lui vive vicino a me. Mi è capitato,
che è ancora più buffo di quello che diceva prima, è più difficile da spiegare ancora.
È ancora più difficile da spiegare, ma la fede secondo me non si può spiegare a parole, cioè non la puoi raccontare a uno, la fai vedere. Fai vedere come vivi, che sei felice di vivere in un certo modo.
No, scusa, come? No, no, cioè mi piacerebbe, cioè, se riusciamo a arrivare proprio a.
Non so cosa ho fatto, cioè non so spiegare cosa dicevo in classe, però probabilmente dai miei gesti, dalle mie, dagli occhi, da quello che un bimbo mi fa una domanda anche magari sul senso della sofferenza, sull'amicizia, non so.
In questo modo non finisci per smentire quello che hai detto, cioè è passato proprio nel momento in cui hai parlato di lui, o no?
Sì, ma non solo, cioè nel senso non ho parlato di lui nel, cioè ho aperto Gesù dice e io faccio, io vado a messa, io dico rosario, cioè non è, cioè volevo intendere quello, come parlare e spiegare la fede, cioè che non c'è bisogno di fare delle lezioncine, ecco.
È un annuncio, è una testimonianza che funziona.
Sì, una testimonianza di qualcosa che hai vissuto, che come diceva Dallo ti è stato dato in eredità, certo. E dai miei genitori, perché quando appunto sono in classe mi ricordo, non so, due bimbi litigano, mi ricordo cosa faceva la mia maestra, prova, come cosa diceva mia madre, quindi anche questo modo di vivere tutta la mia vita davanti a una sofferenza è un fare memoria, ricordare come hanno vissuto i testimoni della fede davanti, prima di me, quindi un'eredità che mi è stata data, e cercare di metterla in opera nella mia vita, nella mia quotidianità, di fronte a tutto quello che mi può capitare, che può essere uguale al passato, ma anche, anzi, sicuramente anche molto diverso, perché le sfide che pongono davanti adesso i giovani, i figli, gli alunni, sono assolutamente diverse da quelle che c'erano prima.
Cioè, chiarisco solo una cosa, cioè, chiarisco poi, nel senso che cerco di specificare meglio poi al primo intervento nell'aspetto del dolore, che per me rimane fondamentale, perché adesso si sta spostando la questione appunto sul come farla diventare un dono agli altri, mi sembra, no? Cioè, se la questione è l'annuncio orale oppure se è una questione di testimonianza di vita, allora, cioè, dico questo adesso, non so la definizione che ho cercato un secondo, però vado a spanne, poi non tu correggimi, non so. La Chiesa poi condensa, no, in certe forme, a un certo punto, cioè, no, la fede è, credo, la risposta libera dell'uomo al Dio che si rivela, che è una formula brevissima, però molto, molto densa. Per me il dono che mi è stato fatto, che io ritengo, poi capire come è accaduto, è un mistero anche quello, perché mi ricordo delle parole che mi sono state dette, significativissime, che mi rimarranno impresso per tutta la vita. Mi ricordo il luogo, l'ora, cioè, per certo. E quindi è vero, cioè, bisogna anche avere quella capacità talvolta, che a volte mi dà lo spirito, di dire la parola giusta nel momento giusto, nel modo giusto, con lo sguardo giusto, non so, delle cose avvengono così. Ti verrebbe da usare un termine magico, ma insomma ci siamo capiti come detto. E altre volte invece è tutta la testimonianza di una vita che dopo dà senso a quella parola lì, in qualche modo che la sostiene. Però la tradizione è proprio questa, cioè il dono che è stato questo, cioè mi rendo conto che sono stato messo nelle condizioni di dare una risposta libera ad un Dio che si rivela. Cioè, che è una roba grossa, appunto. Cioè, sono stato messo in quelle condizioni lì, non è che qualcuno l'ha fatto per me, però mi è stata data la possibilità per me più alta che può essere data alla vita di una persona, cioè quella di poter essere libero, di poter dire, di poter aderire a Dio che si vede. Per me questa è la possibilità più grande che può essere data alla vita di una persona. Possiamo già discutere come facciamo a dire che Dio si rivela, ma poi entriamo.
Adesso.
Temo un po' di non analizzare, però questo è il mio punto di vista, nel senso che sono uscite delle cose per me molto alte, bellissime, però io mi sento di dire che la mia fede è stato un esempio di chi mi ha preceduto, cioè che mi ha trasmesso il concetto che la fede è un qualcosa che arricchisce la vita, un qualcosa in più. E dopo qua si aprono mille capitoli, nel senso che non basta questo, però cioè, se devo sintetizzarle quello e il discorso anche della testimonianza dell'Elisa eccetera, per me rientrano sempre con un'idea, forse a me lei concludeva dicendo che solo quell'esempio, se non ho capito bene, cioè mi sembra aver capito che lei dicesse che riesce a testimoniare solo quell'esempio, non tanto con le parole. E per me è proprio il fascino di una vita bella, e secondo me anche quello che accennava prima, non mi ricordo chi, però il fatto, forse la Vale, dell'accoglienza, del sorriso, del modo di vivere, secondo me non possono essere indifferenti a chi incontriamo. E secondo me anche il fatto che, ok, siamo in pochi, però tutta questa gente smarrita o tutte queste sfide a cui ci troviamo davanti, forse sono cose che tante volte ho sentito dire anche da te, e ci dovrebbero entusiasmare più che rattristire, comunque non stare fermi sul posto, ma quello che abbiamo ricevuto, donarlo. Qua dico l'ultima cosa, per me la fede, oltre che appunto un dono ricevuto, quel di più, per me si abbina subito alla pesantezza un po' della responsabilità, nel senso che, cioè, dico, ho ricevuto tantissimo, cioè hai voglia di darsi da fare, ecco, insomma, perché poi mi sarà chiesto, cioè, subito faccio questo collegamento.
Mi allaccio volentieri anch'io a questo discorso, raccolgo ecco, l'input del Don sul fatto se ci sia un bisogno di salvezza e se noi siamo appunto tre gatti, appunto, che era da solo, hanno visto, ok, buon per noi, ma il mondo doveva andare da un'altra parte. Per me è stato molto utile il percorso di disegnare, anche l'accostare penitenti, uno sguardo che mi è rimasto anche, insomma, nella mia vita di tutti i giorni. Se noi, cioè, adesso ho un po' di respiro corto, se noi guardiamo magari a riposo le facce delle persone, vediamo che molti hanno una faccia tirata, insoddisfatta, e quindi per me anche lì, che delle persone che incontri proprio anche mentre vai in giro, il bisogno di salvezza. E ci sono anche tante tendenze, secondo me, che adesso dimostrano un pessimismo, una tristezza, una sfiducia diffusa. Magari si può vedere il focus adesso che c'è sull'importanza, non so, del coaching in azienda, sull'importanza di trovare un significato, su anche magari tanta attenzione all'alimentazione, che sono modi adesso che secondo me ci parlano di un'insoddisfazione che magari si rivela in un'incompletezza, un senso di soddisfazione. E secondo me sì, quando uno ha un suo centro, cioè una fede che può essere un significato, una salvezza, eccetera, anche se non parla direttamente di quella cosa lì, quella pienezza che tu hai attrae. E quindi, diciamo, un po' come mi importa dire, siamo in pochi, chi se ne frega, più la spinta, l'entusiasmo che sento quando capisco che è un dono che è vero, non ho ricevuto in pochi, vabbè, oh, cioè, non sta a noi forse capire perché l'abbia ricevuto in pochi o perché la maggior parte, no, però proprio se dopo senti una spinta, un cuore che si vuole allargare e comunicare, sì, questa gioia, questa pace, anche questa ricchezza a chi vedi, chi conosci, chi no, eccetera, però proprio di intuizione, non so come spiegare.
Aggiungo una cosa velocissima. Per me il tema della fede è esattamente quello che citava Dado prima, e parte dal fatto che Dio si rivela, cioè, e non si rivela solo a me perché sono stata fortunata, ma si rivela a tutti. Quindi la fede in questo senso diventa un campo di gioco dove giochiamo tutti. E poi c'è anche l'altro pezzo, cioè Dio si rivela, io come rispondo. Quindi la mia parte è, ti dico, ti offro come io ho risposto nella mia vita, come ho sentito che Dio si è rivelato, e te lo offro così come un dono. E senza programmarlo, senza, quando mi è richiesto, in quei momenti anche che ha descritto bene Dado. E per me la domanda che rimane dalla testimonianza di Elisa è, in quel contesto che per certi versi è molto simile al nostro, a quello che vivo anch'io quotidianamente, su che cosa ci intendiamo quando vogliamo trasmetterci la fede? E
sì, allora, per stare agli orari, perché dopo, cioè, direi che è il momento di tirare qualche punto. Allora, proprio perché sono uscite molte cose, e credo che ognuno si sia in un qualche modo assestato su una sua domanda, una sua sensibilità. Allora, mi piacerebbe che di questo tema potessimo continuare a parlare, perché mi sembra che sia un tema molto ricco, molto ampio e anche molto centrale in questo momento storico. Però qualche considerazione proverei a tirarla. Rispetto a quello che dice Elisa, lei ha contestualizzato anche giustamente nella sua società, che a differenza della nostra, che comincia ad esempio a contare gli anni della storia umana a partire dalla nascita di Gesù, sia pure con un errore cronologico, ma insomma, grosso modo, il senso dell'essere nell'anno 2019 e 2019 dalla nascita di Gesù è già tanta roba, no? E prima siamo a tot anni prima della nascita di Gesù, tanta roba, contare la storia in questo modo. la nostra società, al di là di quello che noi registriamo, è piena di queste nozioni che ci rimandano alla fede cristiana, no? Ma in modo veramente notevole. Se ci trovassimo in una situazione del genere, no? Niente di nuovo, perché appunto quando Gesù è arrivato non si è detto questo è l'anno zero, no? Quindi hanno vissuto in una modalità, no? Anche di vita che non era certamente direttamente cristiana. Lei ha segnalato, e mi sembra che dobbiamo registrare questa cosa, una necessità, che ciò che non è dato per tradizione o per costume o per convenienza sociale, per esempio il giorno della Pasqua, ma quello ho detto anche sì, ma in realtà qui la Pasqua ogni confessione cristiana la celebra in una domenica diversa, quindi già siamo in difficoltà, no? Comunque pensiamo a Natale, pensiamo a qualsiasi altra festa, la domenica, se trovassimo in un paese islamico sarebbe il venerdì e noi invece abbiamo la domenica, e non è semplicemente una questione di gusti, no? La domenica ha un senso per noi, come per loro lo ha il venerdì, come per gli ebrei lo ha il sabato. Se diventasse puramente una convenzione sociale, smettiamola di parlare di fede, parliamo di altro. Ma se parliamo di fede, no, c'è qualche cosa che ci riporta per una ragione precisa a qualche cosa che per noi è cruciale nella nostra vita. Di questo stiamo parlando. Non di una serie di buone abitudini, di modi che abbiamo semplicemente registrato perché siamo nati in questa cultura, ma ciò che ci è stato dato per una ragione precisa, questo vale, no? Da un punto di vista di fede. Ci siamo tutti su questo. Cioè, per me è evidente, come dice per esempio Elisa, che se uno vive là, la Pasqua se la deve preparare con un impegno, un ingegno che non è dato dal fatto che tutti ti organizzano la vita perché tu a Pasqua possa essere libero, perché ci possa essere la Settimana Santa ovunque tu ti giri, perché no, cioè sei tu che devi fare quel percorso che qui è in qualche modo è ancora oltre che tollerato, addirittura favorito in qualche caso, no? Le feste sono le feste cristiane, eccetera eccetera. Ecco, dove non è così sei costretto ad avere una ragione precisa per cui quel giorno, che per te è lavorativo, deve essere il centro di tutto l'anno. Ok? Ecco, secondo me questa provocazione ci aiuta a mettere a fuoco che cosa significa allora la fede, la sua manifestazione, la sua celebrazione, la sua testimonianza, eccetera. Allora, qui mi sembra che oggi abbiamo messo in campo dei temi molto importanti che forse dobbiamo tutti accogliere e sui quali è bene che riflettiamo anche preparandoci al prossimo incontro. E cioè, che certo è stato detto giustamente che la fede è un dono e che in qualche modo è la nostra risposta a quel dono, un dono di testimonianza che viene dalle persone che ci hanno affascinato con la loro vita e con le loro parole attorno a un mistero che ha fatto fiorire quella vita in un modo per noi sorprendente, affascinante, appunto, ed è diventato il nostro modo di credere e di vivere. E lo abbiamo visto anche dai frutti che quella fede ha portato. Allora, prima che un sistema di valori, ecco, io vorrei partire dal centro, no, come ha tentato di fare Francesco, ci provo anch'io, cioè la fede prima che una serie di pratiche è una visione precisa. È identificarsi in una lettura precisa che io do della storia della mia vita, di ciò che l'ha originata, di ciò che la tende, no? Una visione capace di non solo reggere l'urto di tutte le circostanze che io posso vivere, ma di approfondirsi in tutte queste, di scommettersi in tutte queste. Quindi nel centro, quando sto bene, quando vanno bene, qui mi viene in mente una critica che i teologi degli anni 70 facevano al rischio, no, di qualcuno che vedeva Dio nella sofferenza, nel limite, nella caduta, nella morte, eccetera, dice, ma allora Dio finisce per essere un tappabuchi, uno che quando c'è bisogno di mettere una pezza mette fuori. E invece, come facciamo a mettere al centro la storia? Io credo che sia un'obiezione oggi ampiamente superata, perché di fatto nella vita si intrecciano situazioni di limite e situazioni di pienezza, ma il vero problema è trovare una risposta che sia soddisfacente per tutte queste. Per esempio, stiamo parlando del vostro matrimonio. Io desidero 25 figli, di cui possibilmente 13 femminucce e 12 maschietti, fa 25, giusto? Perché li voglio così e non ne arriva nessuno. La mia fede? Io ti prometto fedeltà per sempre. Torno a casa dal viaggio alle nozze da solo. Non era quello che io avevo preventivato, no? Che dovesse succedere nel matrimonio cristiano, oppure. Allora, la fede è o no una visione capace di reggere veramente la mia vita, e cioè di salvarla, quindi di dare un senso, no? Anche che mi dia la forza di tutti quei cambiamenti che occorrono per aderire pienamente a ciò che io vedo, ciò che io leggo realmente di me. Cioè, sono figlio di Dio, è una balla colossale o è una cosa di cui io posso testimoniare l'esperienza? In questo caso parliamo di fede, nel primo caso parliamo di truccatori, di parolai, di superficiali che si riempiono la bocca di cose che non hanno nessuna consistenza. Addirittura qualcuno dice che con Gesù ci parla, e qui torniamo al punto. Vuol dire? Qui stiamo parlando di una persona umana che è vissuta e morta 2000 anni fa e lei ci parla. Vabbè, anche io preferisco con Napoleone, però secondo dei giorni potrei parlare anche con Gesù, e non è di questo che stiamo parlando. Allora, c'è un tema che indubbiamente sta al centro della questione della fede cristiana, che è la fede nella risurrezione di Gesù. Cioè, io credo che ciò che mi è stato testimoniato essere avvenuto a una persona nata, vissuta e morta, veramente morta, mi hanno detto che è risorto. Allora, rispetto a questo avvenimento centrale nella fede cristiana, io devo prendere posizione. È questo un punto di vista ragionevole, sufficiente, ma soprattutto è il mio per leggere tutta la storia e la mia storia? Cioè, io dichiaro che Gesù morto è risorto, cioè vivo, e questo è il cuore della fede cristiana. E l'imbarazzo di Stefano, capisco chi è che non è imbarazzato a dire che un morto è risuscitato e che è vivo, e non solo, ma che lo posso persino incontrare. solo chi lo vive lo può dire. E chi se no? Ed è per questo che io trovo che oggi a noi credenti è affidata una responsabilità straordinaria, che è questa. Cioè di non essere ridicoli o persino disprezzabili nel momento in cui affermiamo una cosa nella quale noi per primi non mettiamo il centro, no? O non ci crediamo. O non la riteniamo totalmente significativa per la nostra vita. O significativa in ogni circostanza della nostra vita, capace di salvare ogni aspetto della nostra vita. Allora, ci siamo qua? Dopo vi concludo con un aneddoto velocissimo, ma vorrei solo dare una piccola risposta a Stefano. Cioè nel momento in cui uno vede nella, nella terra sfigurata, diciamo così, o nello sfiguramento della terra, nel suo esaurimento, un motivo di distruzione, di morte, e chiede che la salvezza passi anche da lì, lo può fare in un modo cristiano, perché effettivamente la risurrezione di Gesù ci impone non di attendere esclusivamente da Dio, no, quest'opera, ma come giustamente dicevate, che la nostra santità è implicata nella corresponsabilità che abbiamo oggi con tutti gli uomini verso Dio e verso noi stessi e verso i nostri figli, no? Sui modi adesso non abbiamo il tempo di entrare, però dico che anche questo che tu vedevi come contraddittorio rispetto alla tua salvezza in realtà non lo è. Cioè in realtà può essere esattamente, cioè se io vivessi dentro quel container dove viene meno l'aria, ho esigenze diverse da quelle che normalmente uno sperimenta. Quindi chi vive in una situazione dove la natura viene trattata in quel modo, evidentemente percepisce anche in questo un bisogno di salvezza, no? E perché no? Da lì si può elevare una testimonianza di fede e un grido anche verso Dio, no? Di salvezza. E verso l'uomo. Cioè, quindi una preghiera e una presa di responsabilità, una conversione necessaria, perché questo comporta la conversione degli stili, eccetera, eccetera. Torno però al tema di fede, quello che appunto abbiamo tenuto come centrale, no? Ecco, io vi porto questa semplice testimonianza, l'ho già fatta, ma la rifaccio perché per me è stato un passaggio molto importante in ordine alla chiarezza della fede, no? E alla nostra testimonianza di fede. È stato il dono di Medjugorje per me, e l'ho già detto in qualche situazione, non entro nella questione di Madonna sì, Madonna no, dico quello che mi è successo, e perché questo non compete a me, compete all'autorità nella Chiesa. Mi è capitato di essere presente nel momento in cui un veggente ha avuto la sua estasi, no? E dopo l'estasi ce l'ha spiegata. In quel momento, in quel luogo, c'erano anche dei sacerdoti, tre. Uno ero io, uno era un mio amico e l'altro non lo conoscevo. Alla fine di questo momento di estasi, il veggente ha spiegato cosa era successo e dice: la Madonna è scesa, ha detto questo e questo, ma è andata davanti ai sacerdoti, ha steso le mani su di loro, ha pregato lungamente, e eccetera eccetera. Poi alla fine dice, così continua con le cose che detto, e la Madonna ha steso le mani sui sacerdoti e ha pregato lungamente. è stata la grazia. Cioè che io ho capito una cosa per la prima volta con questa evidenza, e cioè non avevo nessuno e non ho nessuna prova di quello che ha detto. Però i casi sono due: o la sua testimonianza è vera, e allora partiamo dall'altro caso, o questo è un delinquente farabutto che si approfitta della credibilità dei poveri deficienti come me che erano lì, ed è un'ipotesi, oppure lui dice una cosa vera che io non posso accogliere se non per la sua testimonianza. E ho capito che quando io, per esempio, predico dall'altare, ma anche quando io annuncio ciò in cui credo, sto dicendo una cosa della quale la maggior parte delle persone non ha nessuna prova o nessuna evidenza. Questa grazia penso che mi accompagnerà per tutta la vita, perché toglie il fiato. Ti dice, oh, la fede non è una roba per delle pappine. Tu sei chiamato a testimoniare quello che vedi. Quindi stiamo parlando della realtà, non della fantasia. La visione che diceva Francesco prima, cioè il senso, cioè la mia visione della realtà, è ciò che poi sostiene e giustifica tutta la mia vita, è ciò che la rende attraente piuttosto che squallida, credibile piuttosto che contraddittoria. Ecco perché la necessità della continua conversione è una responsabilità enorme. Immaginate che questa persona, questo veggente, faccia una scorrettezza anche leggera. Questo è il mio che va a compromettere la testimonianza che lui ha fatto, perché io l'unica possibilità di credere che ho la appoggio sulle sue parole. Ok? Allora, quando io dico credere alla risurrezione, sto dicendo che sto attribuendo quelle poche persone, parlavamo della trasfigurazione, erano in tre, ok, ma l'hanno raccontato. Allora, i casi sono due: o ci hanno preso tutti in giro, o quello che hanno visto è importante per me. Ed è molto diverso. Ecco perché io non mi preoccuperei di convincere tutti, ma di non far mancare nessuno, con trasparenza, la mia parola, la mia testimonianza. Poi, giustamente, devo essere preoccupatissimo? No, perché alla fine io sto dando la testimonianza di qualcosa che ho ricevuto, non di me stesso. Quindi ci penserà poi il Signore se vuol farsi l'arco di un cuore oppure no. Cioè non è un problema mio questo. Il problema mio è, sono capace di dare questa testimonianza. Cioè so in chi credo. Ecco, di lì dopo credo che si possono sviluppare tanti discorsi. Se possibile, ecco, vi girerei questo invito in famiglia, non datelo per scontato. Cioè il problema non è sforzarsi di tirare sulla faccia quando arriva a casa di altro perché tu sei più stanca di lui e lui non lo capisce e pensa che sia stata a casa un tubo. Il problema è, vedo il sacramento di Cristo sposo che sta rientrando o non lo vedo? Se non lo vedo, avete voglia, ma state parlando puramente di una cosa che si appoggia sulle vostre forze. Non c'entra niente la fede. La fede, semmai, è ciò che rappresenta ciò che voi vedete nella vostra famiglia. Allora, una famiglia che esplode, piuttosto che una famiglia che si banalizza, una famiglia dove mettete un telefonino acceso e registrato, o mettete un Amazon Echo che è aperto e dall'altra parte ascoltate di cosa si parla, capite subito che tipo di fede c'è. Cioè, non è un discorso costruito, è ciò di cui viviamo, lo sguardo. Ecco, mi piacerebbe lasciarci con questo pensiero questa sera. Finiamo alla scuola. Vieni Santo Spirito, Madre del Cielo, coraggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni la tua vietoni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sostegno, nella fatica del corpo, nella calura del cuore, nel pianto conforto, luce gratissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nuovo, nulla senza colpa. Lavo ciò che è sordido, bagno ciò che è arido, sana ciò che sangue, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sbiato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i tuoi santi doni. Dona loro il tuo regno, dona voce santa, dona gloria eterna. Amen. E buona domenica.
Grazie.